tema di grande attualità, di grande complessità, e che negli ultimi 30 anni ha visto in situazioni di diverse emergenze, interventi, ricorderete tutti, nel 92 a Marco, nel 95 a Tini, nel 2009 il governo Berlusconi, fino al 2011 con il governo Monti all'interno del decreto Salva Italia, la riforma Fornero sul sistema pensionistico e del lavoro. Naturalmente, come ogni pensione, da inserire nel contesto storico in cui viviamo. La professoressa Fornero insegna economia politica presso l'Università degli Studi di Torino. Dal novembre del 2011 all'aprile 2013 è stata ministro del lavoro e delle politiche sociali e la delega alle pari opportunità. Ed è fondatrice e coordinatore didattico del CERT, che faccio la traduzione in italiano, il Centro per la Ricerca su Pensioni e Politica Sociale. Sarei tentato di dire altre cose, sono curioso anch'io di sentire che cosa ci dirà la professoressa Fornero. Naturalmente volevo anche sollecitare su tre temi: quella della questione degli esodati, naturalmente come coniugare il principio equità con la solidarietà, e poi una parola anche in particolare per i giovani. Quindi grazie a tutti e buon ascolto.
Adesso però funziona. Allora, buonasera a tutti, mi fa piacere essere qui e volevo, se voi mi lasciate, intanto esprimervi una parola di solidarietà per tutte le vittime, per i danni, per le devastazioni che avete avuto con i recenti tornado, non si può dire esattamente che cos'era, ma da noi, perché non siamo abituati ai tornadi, ma mi hanno raccontato questo vento impetuoso che poi si è schiacciato al suolo e che ha causato tante devastazioni. E sono, perché questo l'abbiamo sempre visto, e l'abbiamo visto anche in questa occasione, il fatto che questa popolazione sia molto coesa, molto capace di reagire, e quindi almeno un po' di solidarietà mi faceva piacere esprimerlo. Devo anche dire che io avevo pensato stasera, no, ma questo va bene, ah, questo è più alto, allora forse è meglio, ecco, così non devo stare. Allora, avevo pensato, venendo qui stasera da Belluno, mi sembrava di venire nei boschi, era buio, pioggia, ho detto ma dove andiamo? E avevo un po' di timore, e poi ho pensato, ma chi è che in una sera di autunno freddina, poi magari per voi non è tanto fredda, freddina, piovosa, venerdì col piacere di stare a casa, chi è che ha voglia di venire a sentire il Saffornero così? Invece entrando ho visto questa sala piena, quindi devo dire che questa è la riprova di qualcosa che sto sperimentando molto in questo periodo, ed è che le persone hanno voglia di ascolto e di dialogo. Perché io, questo libro, io l'ho scritto dopo 5 anni che ho lasciato il governo, e non perché ci abbia messo 5 anni a scriverlo, ma perché ci ho messo molto tempo a decidermi di scriverlo. Io sapevo cosa volevo dire, ma un libro, per essere scritto in maniera pacata, con argomentazioni pacate, richiede un po' di distacco, non si deve scrivere. Voi sapete che oggi uno fa un'esperienza e diciamo 15 giorni dopo c'è già l'instant book, l'ebook o anche il libro vero, che di solito poi scrivono altri, non neanche tanto l'autore. E quindi io volevo distacco per poter parlare, per poter spiegare anche ai bambini, in effetti questo è suo figlio, gli ho detto vieni così, se sono troppo noiosa mi dai una gomitata. E allora questo libro voleva essere un tentativo di spiegare alcune cose che poi provo a spiegare qui questa sera, anche accettando ovviamente tutte le vostre critiche, contestazioni, che fate in modo civile, perché questo è parte della vita democratica di un paese. Ebbene, io non pensavo, scrivendolo, che poi arrivassi in un momento in cui di nuovo il paese è molto coinvolto nelle discussioni sulle pensioni, però di fatto il paese non l'ha mai abbandonato questo tema, è sempre stato vissuto come un tema che tocca tutti e in maniera profonda, ed è arrivato in un momento in cui il governo, ovviamente io non potevo prevederlo, in cui il governo è formato da due partiti che hanno scelto di fare della antiriforma, controriforma delle pensioni, uno dei loro punti di forza del programma elettorale. E allora, sapete, mi ha dato questo libro adesso l'occasione che io non ho avuto da ministro, perché io ero ministro di un governo tecnico. Un governo tecnico fa fatica a parlare con le persone, fa fatica perché normalmente c'è un partito che ti permette, che ti incanala, che spiega, che va, che comunica, perché un ministro non può andare dappertutto, anche se oggi Twitter, conosci, no? Certo, Instagram, Facebook, ti permettono di essere sempre lì. Io non lo so come si fa, perché io ero sempre al ministero a lavorare, si vede che non sono così produttiva, evidentemente è questo, però io non c'ero. La comunicazione comunque di un governo tecnico è molto difficile. Ebbene, adesso io ho scoperto che questo libro mi dà l'occasione per parlare con le persone, oggi si dice col popolo, che io non ho avuto quando ero ministro. E vi dico una cosa, anzi due. La prima è che ricevo molti inviti in Veneto, patria della Lega, ricevo moltissimi inviti in Veneto, anche contestazioni, va benissimo, ma sapete cosa vi dico? Che io trovo, e lo dico sinceramente, io vengo dal Piemonte, vengo da Torino, ho ricevuto inviti anche lì, ma difficilmente ho trovato, come qui in Veneto, un desiderio di dialogo, di comprensione, di superamento degli slogan. Loro superano la Fornero, ma noi vogliamo superare gli slogan con i quali ci riempiono la testa dal mattino alla sera. Io ho trovato qui molte persone che vogliono andare al di là degli slogan e vogliono capire un pochino della complessità del mondo. Io conosco qualcosa di piccolo, perché poi gli slogan oggi coprono tutto, dai vaccini, tutti sanno che cosa bisogna fare e invece che cosa non bisogna fare, alle questioni climatiche, al modo per far crescere il PIL, e tutti sanno. E avere coscienza che invece i problemi sono molto complessi può essere l'inizio appunto di una... del riconoscimento che per risolvere dei problemi complessi non bastano delle formule magiche che ci vengono propinate, bisogna invece impegnarsi, come voi sapete perché lo fate. Allora, questa è la prima cosa che vi dicevo, e la seconda, sempre a proposito di questi incontri, è che questo desiderio che io vedo molto accentuato nel Veneto, però mi pare che stia allargandosi. E per me, quando qualcuno mi chiede ma come possiamo avere fiducia, e io rispondo, fiducia siete voi. Cioè il fatto che essere cittadini non vuol dire dare sempre ragione all'uno o all'altro, ma vuol dire sviluppare una coscienza critica, informarsi, discutere, dialogare, ascoltare, interloquire. E io credo che questo sia oggi molto importante, perché voi sapete che c'è, non so, qualcuno che dice per esprimere critiche dovresti farti eleggere. È un'idea bizzarra, onestamente. Allora, è un'idea bizzarra della democrazia, perché io penso che in democrazia tutti hanno diritto di esprimere le loro parole, la loro opinione, senza necessariamente essere eletti. Ma questa è l'opinione. Quello che forse bisognerebbe ricordare a questi invece personaggi è di dire che il diritto di critica non coincide col diritto di insulto, mentre invece oggi in politica la critica è tipicamente insulto. E questo di nuovo è una cosa che io vedo, non vedo nelle persone che vogliono ascoltare. Diritto di critica è fondamentale, ma non coincide col diritto di insulto, che è praticato invece molto nelle trasmissioni televisive, è praticato molto anche ai piani alti del governo. Allora, questo libro, di che cosa parla Giuseppe, questo libro? Lui non lo sa ovviamente, ma parla di pensione. E tuo papà mi ha detto di dire qualcosa anche della tua pensione futura, come se io lo sapessi. Allora, parla di pensioni, di sistemi pensionistici, di riforme delle pensioni, della riforma del 2011, inquadrata all'interno del percorso di riforma che noi abbiamo intrapreso tardi nel 1992 con la riforma Amato. Per parlare di pensioni la cosa importante è usare una paroletta. Se si parla di pensioni, quello che necessariamente bisogna accostare al concetto di pensione è un concetto che voi conoscete benissimo, che è il rischio. Non esiste una pensione senza che ci sia una copertura di un rischio. E i rischi coperti sono tanti, ma ce n'è uno in particolare che è proprio specifico per le pensioni. È il rischio di longevità. Noi non sappiamo, è una delle cose del mondo, non sappiamo la durata della nostra vita. È un dato di fatto. La nostra vita può essere breve, può essere molto lunga, ma la nostra vita in generale è caratterizzata da tre fasi, Giuseppe. C'è la fase in cui si è bambini e giovani e ci si forma, lì si è dipendenti dalla famiglia. Questo è un modo, diciamo, ipersemplificato di raccontare una teoria del nostro unico premio Nobel in economia, Franco Modigliani, che ha sviluppato questa teoria chiamata teoria del ciclo vitale, che è molto alla base degli studi sui sistemi pensionistici. Allora, il ciclo di vita delle persone, di Franco Modigliani, ma insomma di tutti, è fatto di un periodo di formazione, di un periodo di lavoro, ed è un periodo in cui, essendo anziani, non si lavora più. Allora, Franco Modigliani dice: da che cosa è motivato il risparmio delle persone, delle famiglie? Da diversi fattori, ma ce n'è uno in particolare che è il pensionamento. Quindi si lavora nella vita attiva, nell'età attiva, e si risparmia per consumare durante la vita di pensionamento. Quindi il nostro risparmio nella vita lavorativa finanzia i nostri consumi durante il pensionamento. E supponete che ci siano le persone tutte che risparmiano, adesso non vi dico come, risparmiano, mettono da parte soldi e risparmiano, arrivano all'età della pensione e hanno il problema di dire: ma io come distribuisco questo risparmio che ho accumulato? Perché vedete, se consumo tanto quando sono ancora relativamente giovane, vado in pensione, voglio divertirmi, voglio girare il mondo perché sono ancora pieno di energia, spendo molto pensando: ma sì, tanto poi morirò giovane, posso trovarmi in vita a un'età ancora non proprio anziana senza più avere mezzi. Quindi io non so come fare, perché se consumo troppo mi ritrovo anziano senza mezzi. Però posso anche fare l'altro errore, quello di dire: no, chissà, magari io vivo fino a 110 anni e quindi io devo consumare ogni anno poco per tenere delle risorse, dei risparmi fino all'età di 110 o di più. Questa è un'incertezza che tutti abbiamo e la pensione risolve questo tipo di incertezza, perché la pensione, tornate più o meno nel 600 in Francia, la pensione dice: vabbè, dammi questi soldini tuoi, risparmio, io assicuratore ti do un ammontare tutti i mesi fino a quando sei in vita. Se vivi poco hai questo tuo pensione che godi per pochi anni, se vivi molto noi ti copriremo fino all'età estrema, ok? Questa è una cosa importante. Perché la compagnia d'assicurazione lo può fare? Perché la compagnia d'assicurazione non guarda i singoli, ma guarda le collettività, quindi studia tutti i dati di mortalità delle persone e riesce a dire: in media le persone vivono fino a 80 anni, qualcuno muore prima e lascia un capitale che non ha consumato, qualcuno muore dopo e questo capitale che non è stato consumato serve a finanziare il consumo di quelli che... Quindi il discorso è questo: hai l'assicurazione di un rischio che si chiama rischio di longevità e c'è un diciamo un mercato assicurativo che copre. Guardate che nella storia la prima entità, questo lo voglio dire in questo ambito, la prima entità sociale per la copertura del rischio, sapete qual è stata? Non è stato il mercato, è stata la famiglia. Mettersi insieme, da soli non si copre il rischio, da soli il rischio ce l'abbiamo tutto intero. Mettersi due insieme vuol già dire ridurre i rischi complessivi di entrambi. Infatti alle donne cosa si diceva? Si diceva: trovati un buon marito, un buon partito, perché alle donne non veniva neanche consentito in molti periodi di lavorare, quindi l'assicurazione era data da un marito che si poteva prendere cura di te. La famiglia è stata per secoli il nucleo primo di divisione del rischio tra le persone. Ma la famiglia è piccola e non c'è molta ripartizione del rischio tra due coniugi, ce n'è poca. Quindi mettersi insieme, in Francia l'hanno fatto, vi dicevo, con questi prodotti chiamati le tontine. Da noi tutto è nato con il movimento cooperativo. Voi qui conoscete il movimento cooperativo, fine 800, inizi 900. Perché hanno fatto? Perché sono nati questi movimenti cooperativi? Beh, perché gli operai hanno capito che mettendosi insieme potevano per esempio coprire il rischio di una donna che si trovava a essere vedova, magari con dei figli piccoli, e da non poter mantenere neanche questi figli perché non poteva lavorare e la vita era questa. E quindi le mutue, le cooperative di solidarietà sono nate per coprire il rischio. Sono state molto importanti e sono state nel nostro paese l'antesignano del sistema pensionistico pubblico. Io vi ho detto il mercato c'è, non so, qualcuno di voi magari ha anche un'assicurazione privata, oppure ha un fondo pensione, oppure ha una polizza personale, tutte queste sono cose possibili, ma voi sapete che voi tutti siete assicurati nel sistema pensionistico pubblico. Quindi noi come società, come collettività, come Europa, noi abbiamo deciso che l'assicurazione familiare non basta, che neanche il mercato non basta, che bisogna che dietro ci sia lo Stato, che può permettere, lei l'ha chiamata solidarietà, ma poi vediamo, che può permettere questa distribuzione del rischio in modo molto più efficiente di quanto non possa avvenire stando in comunità più ristrette. E di lì sono nati i sistemi pensionistici pubblici, che sono nati attraverso stratificazioni successive, ereditando schemi previdenziali che erano stati costituiti prima magari in maniera appunto solidaristica tra gruppi di lavoratori. Adesso scusate, ma voglio, perché io penso che, lo dico senza nessuna arroganza, ma se chiedessimo ai nostri due viceministri, ci sanno che cos'è una pensione e quindi quando si ha a che fare con il sistema pensionistico che cosa c'è dietro, sono convinta che Di Maio non lo sa e Salvini credo poco, ma non lo dico con arroganza perché loro magari sanno cose delle, io ho dedicato molti studi a questo. Allora adesso vi dicevo, ci sono ancora due cose che voglio dire, Giuseppe, abbiate pazienza, non darmi già subito il cazzo. Voglio dire questo, pensiamo a come sono finanziate queste pensioni. Prima vi ho detto, beh, i lavoratori risparmiano durante la vita lavorativa, poi c'è questo capitale che viene trasformato in una pensione quando si va in pensione e quindi dice, ecco, questa è la tua pensione. Io prendo il capitale, tu prendi la pensione, fino a quando sei in vita, tu non ci pensare, questa è la tua pensione, questo è il punto. Questo modo di finanziare le pensioni si chiama capitalizzazione finanziaria, cioè i soldi che entrano all'ente previdenziale, all'istituto previdenziale, sono impiegati nei mercati finanziari, okay? Si comprano dei titoli, i quali titoli danno un rendimento, quindi alla fine c'è un capitale e può essere utilizzato per la pensione. Guardate che i mercati finanziari, come sappiamo bene anche in questi giorni, non sono privi di rischio. Qui tu puoi prendere un titolo e quel titolo non andare troppo bene. Qui mi pare che non ci siano state qui situazioni bancarie come in altri posti nella vostra regione, ma non qui, no? Io parlavo adesso qui di Belluno, ma qui non c'è stato, quindi voi siete abbastanza, probabilmente siete molto prudenti voi, però anche i mercati finanziari sono rischiosi e ogni tanto i mercati finanziari fanno un patatrac e può succedere che una parte di quei soldi che sono stati messi da parte, uno dice ma non ci sono più, dove li abbiamo messi? Sono caduti i valori finanziari e quindi non bastano più soldi per pagare le pensioni. Il nostro sistema pubblico, che è derivato, come vi ho detto prima, dalla messa insieme di diversi schemi, era finanziato così, con questa capitalizzazione. Quindi l'INPS di allora, non si chiamava ancora INPS, doveva impiegare i soldi raccolti dai lavoratori. A un certo punto, quando si sono accorti che i soldi non bastavano, qualcuno ha detto, ma scusate, lo Stato italiano ha bisogno di impiegare soldi nei mercati finanziari? Siamo lo Stato noi, non siamo una compagnia d'assicurazione. Lo Stato italiano non ha bisogno di andare nel mercato finanziario. Lo Stato italiano, come gli altri Stati, può fare una cosa molto semplice. Può dire, i soldi che entrano versati dai lavoratori sono immediatamente usati per pagare le pensioni. Quindi se io penso che voi rappresentiate la popolazione italiana e faccio una linea di demarcazione qui, al livello della signora, anzi la mano così, così, vedete, no? Così, ecco, e dico di qui, abbia pazienza padre Davide, di qui ci sono gli anziani e invece di qua ci sono i giovani lavorano, entrano i contributi, lo Stato prende questi contributi e li usa per pagare le pensioni. Questo è un meccanismo che si chiama ripartizione. Si ripartiscono i soldi che ci sono nello stesso periodo, entrano, escono. Piccola puntualizzazione, quelli che entrano oggi nell'INPS non bastano a pagare le pensioni, ma questo è un altro discorso che vi viene. Allora voi potete capire una cosa che è fondamentale, che questo modo di comportarsi vuol dire che implicitamente si fa un contratto tra le generazioni, perché questa è la generazione giovane che versa i contributi, che sono usati per pagare quell'altro, non mi fai cenno, eh? Allora, che sono usati per pagare le pensioni loro. È troppo noioso, Giuseppe?
No,
è molto delicato, Giuseppe. Comunque poi magari cercherò di dire qualcosa un po' più divertente. E quindi questo è così, ci sono i giovani e gli anziani insieme. Loro pagano i contributi sapendo che sono usati per pagare le vostre pensioni. E perché lo fanno? Primo perché gli viene imposto, perché la partecipazione è obbligatoria, nessuno sceglie, si entra obbligatoriamente nel sistema pubblico come si comincia a lavorare. Ma loro lo fanno anche perché hanno la convinzione che quando saranno al posto vostro, qui ci saranno altri giovani che pagheranno i contributi che serviranno a pagare le vostre pensioni. Ecco il contratto generazionale, gli anziani che poi ahimè se ne vanno, i giovani che diventano anziani e quelli ancora non nati che prenderanno il loro posto lavorando, pagando i contributi. Chiunque è in grado di vedere che un sistema di questo tipo prospera sulla popolazione, cioè sui giovani, e anche sulla economia che funziona bene, cioè sul fatto che i giovani ci siano, lavorino e abbiano degli stipendi, dei salari adeguati. Se invece, come succede, i giovani tendono a ridursi in rapporto agli anziani, hanno difficoltà sul mercato del lavoro, perché lavorano poco, in maniera precaria, sono poco pagati, allora i contributi tendono a ridursi e diventa sempre più difficile pagare le pensioni. Allora la domanda è, quando un sistema mostra questi cambiamenti che dipendono dalla demografia, che dipendono dall'economia, ma non siamo solo noi a determinare l'economia, perché la globalizzazione, che è un fatto planetario, ci ha investiti, ha provocato anche da noi delle conseguenze, e non è che noi possiamo governare la globalizzazione con qualche dichiarazione di qualche ministro, no, non funziona così il mondo, è molto più complesso. Allora, il sistema italiano, pensatelo negli anni 50, dopo la guerra, pensatelo negli anni 60, in cui l'economia italiana, prima metà, era caratterizzata da quello che si chiama il miracolo economico. Lì la popolazione cresceva, tanti giovani, pochi anziani. I redditi c'erano perché c'era il lavoro, c'era l'industrializzazione, le persone si spostavano dal sud al nord, trovavano al nord occasione di lavoro, facevano studiare i loro figli e formavano lì le famiglie, facevano studiare i figli, ed era una vita di crescita economica e di sostenibilità del sistema pensionistico. Poi cominciate a mettere un declino della popolazione. Declino della popolazione noi ce l'abbiamo e ce l'avremo tutto. E poi ve ne parlo un momento. Quindi con una popolazione giovane che tende un po' a ridursi, mentre invece quella anziana, perché qui c'è un dato di fatto, l'invecchiamento della popolazione di cui vi ho parlato dipende da due elementi, due fattori. Uno si chiama il tasso di fecondità, quindi il numero di bambini nati per donna in età fertile. Il nostro è drasticamente diminuito, oggi il numero è 1,3 e il rapporto, la popolazione sta stabile con un tasso che è pari a 2,1, deve essere un po' più di 2 per avere una popolazione stabile, noi siamo 1,3, quindi la nostra popolazione si riduce. Poi metteteci anche, vi ho detto, riduzione del tasso di fertilità o di fecondità. E mettete anche un'altra cosa, riduzione dei tassi di mortalità a ogni età, che va benissimo, è un progresso, ma in particolare all'età anziana, cioè la gente vive molto più a lungo. Una volta si moriva moltissimo, nei primi giorni di vita. Oggi per fortuna la mortalità neonatale infantile è molto ridotta, poi si moriva poco nell'età fino ai 45-50 anni, poi cominciava e poi quando, insomma, dopo i 70 la mortalità era alta. Adesso la mortalità fa così che è zero, poi si alza un po' e poi arriva a un certo punto dove poi le persone oggettivamente muoiono. Qualcuno sta cercando di non morire mai, però non sappiamo se ci riuscirà, sapete a chi allude. E comunque questo è, nascono meno bambini e ci sono persone che vivono molto più a lungo. Allora, questo è un cambiamento che si chiama cambiamento strutturale. Ma il sistema pensionistico non vive sull'anno, il sistema pensionistico vive sulla solidità di questo contratto tra generazioni. E il contratto tra generazioni deve guardare anche a loro, che nel contratto non sono rappresentati se non ci pensa lo Stato. Perché lo Stato fa questo? Guardate, questo tipo di contratto nel settore privato non si fa. Perché nel settore privato nessuno è in grado di prendere degli impegni per un non nato. Non si fa. Invece nel pubblico si può fare, perché si dice, beh, lo Stato, avendo vita pressoché infinita, può in un certo senso impegnarsi anche sulle generazioni future. I politici passano, ma lo Stato resta. E quindi il fatto che voi siate qui e che poi abbiate l'aspettativa di ricevere la vostra pensione domani quando sarete lì dipende dal fatto che arrivino i nuovi, che siano, che lavorino e che paghino i contributi. Allora vi dicevo che con questi cambiamenti strutturali che cominciarono a essere noti in Italia negli anni 80, perché prima l'economia cresceva e quindi alla politica non pareva vero di essere generosi con le pensioni. C'hai tanti lavoratori che lavorano, poca disoccupazione, redditi relativamente buoni, puoi permetterti di fare delle, di avere delle pensioni generose perché entrano tanti soldi e hai pochi anziani. E quindi ci sono state questioni abbastanza aberranti dal punto di vista sociale, come le famose baby pensione riconosciute a persone con 15 anni di anzianità, donne, 20 anni di anzianità se uomini nel pubblico impiego, persone che quindi sono andate in pensione con 35 anni di età più o meno, anche più giovani, e che oggi ne hanno 72, 73, 74 e hanno la prospettiva di vivere altri 10, 15 anni. Benissimo tutto, ma la domanda che gli economisti fanno, che non è mai gradita a chi la riceve, è: ma tutto questo chi lo paga? E la risposta è le generazioni giovani e le generazioni future. Perché tu ti rendi bello quando prometti queste cose con chi adesso è in attesa di ricevere la pensione o di andare in pensione, ma domandi chi paga e la risposta è gli altri, perché questo contratto intergenerazionale tra generazioni richiede che chi lo garantisce dia altrettanta importanza a quelli che verranno di quanta ne dà a quelli che ci sono oggi. Non solo speranze che le cose andranno meglio, ma coerenza del contratto. Questo era già chiaro negli anni 80, che quel sistema non era sostenibile. Voi sapete che oggi c'è molto il tema della sostenibilità, si parla molto di sostenibilità ambientale, ma la sostenibilità è anche in queste istituzioni, sto parlando di istituzioni, perché la previdenza pubblica è un'istituzione nostra, è una casa comune di tutti, anche di quelli che arriveranno, a cui dobbiamo tenerla in piedi. Benissimo, questa istituzione deve essere sostenibile. Se le politiche, perché siamo nel pubblico, le politiche sono fatte invece in maniera miope, senza considerare ciò che avverrà in futuro, E allora la casa comincia a presentare delle crepe, e le crepe possono allargarsi e il sistema può diventare non sostenibile. La prima riforma, quando era già chiaro che non poteva tenere, si fa, diciamo così, di fronte a una crisi finanziaria. 92, l'Italia abbandona il sistema monetario europeo perché la nostra valutazione della lira rispetto al marco non teneva più. La lira perdeva di valore, andò a 1000 lire per un marco in pochi giorni, noi non potevamo tenere quel cambio e quindi Amato fece, vi ricordate, nella legge finanziaria, legge di bilancio di oggi, 92, forse la più severa legge finanziaria di tutto il dopoguerra, era più severa della nostra. Ci fu anche il prelievo sui conti correnti, ci fu la riforma pensionistica, ci furono diverse misure molto... prelievo sui conti correnti è una patrimoniale. E questo fu nel 92, e perché noi dovevamo cercare di non uscire definitivamente dal raggio europeo in modo da potervi rientrare una volta messe a posto un po' le nostre finanze. Poi c'è il 94, il tentativo di riforma di Berlusconi, non riuscito perché ci fu una fortissima opposizione con 1 milione di lavoratori in piazza a Roma, il governo cadde, non aveva la forza di fare una riforma. Voi direte, ma perché se Amato l'ha fatta nel 92, nel 94 c'era ancora bisogno? Perché Amato fece una riforma abbastanza buona, ma Amato fece una, forse un errore anche, una transizione molto lunga. Come dire, guarda, qui c'è questo muro che ha una grossa crepa, io so come risolverla, mettiamo lì la soluzione tecnica, però la faremo tra 10 anni, perché in questo momento non ce lo possiamo permettere. Non era tanto non permetterci, cioè che aveva paura dello scontento sociale, non voleva creare. Quindi Amato fece un cambiamento delle regole pensionistiche, però dicendo una cosa: tutti i lavoratori che sono in attività da 15 anni o più di 15 anni non sono toccati dalla riforma. Voi capite che passano 25 anni prima che la riforma entri in vigore. Quelli che avevano meno di 15 anni, a quelli si disse: il passato nessuno te lo tocca, per il futuro la tua pensione è determinata secondo questa formula meno generosa, siamo meno generosi di qui in poi. E poi arrivano i nuovi, loro, a cui si è detto, a Giuseppe si è detto: Giuseppe, la nuova formula è per te. E Giuseppe, che non sa bene cosa voglia dire questa nuova formula, sorride anche. Però Giuseppe era di fatto trattato meno bene di quanto non fossero le categorie quasi, cioè da 15 anni e più al lavoro. Quindi questa transizione, questo mettere in vigore una riforma in modo troppo lento, fu chiaro che 2 anni dopo non bastava. Berlusconi ci prova, non ci riesce. Dini nel 95 ci riesce. Dini tecnico, tecnico. E Amato era molto vicino ai socialisti, di fatto lo era, però in tecnico. Dopodiché arriva Dini nel 95. Dini anche lui fa la riforma e cambia la formula. Adesso poi ve la spiego in maniera molto semplice, vedrai Giuseppe che con la tua parte elementare la capisci anche tu. E però cosa fa? Anche lui fa questo stesso, non so se dire, insomma, errore di Amato, e cioè dice: va bene, Amato ha stabilito questa transizione, noi la manteniamo. Quindi voleva dire che l'adozione del metodo contributivo, che è quello che riguarda adesso i giovani, a parte vale soltanto per quelli che hanno meno di 15 più 3 anni, che erano passati 18 anni. Chi ha meno di 18 anni avrà quello che si chiama un prorata, cioè il passato hai la vecchia regola, il futuro vai con la nuova, con quella contributiva, se hai più di 18 anni non tocchi niente. E lì ci fu una famosa frase di D'Alema che disse: noi sì, abbiamo fatto la migliore riforma delle pensioni, peccato che vada in vigore nel 2030. Disse questo e perse le elezioni, che erano le regionali, subito dopo. Sicché, come si vede, toccare le pensioni è sempre delicato. Poi arriva Prodi, cambia qualcosa, arriva di nuovo il governo del centrodestra, Maroni che fa lo scalone, ma poi arriva Prodi di nuovo, secondo il governo Prodi, cancella lo scalone. Poi arriva l'estate 2011. Cioè, quindi, cosa vuol dire questo? Un paese che le riforme le fa, ma sempre con grande esitazione, come dire, è una medicina troppo amara, quindi noi diciamo sì sì, la prenderemo, ma adesso lasciamo ancora un po' senza medicina, ok? Questo è il senso di dire aspetto ancora un po' a prendere quella medicina. Estate 2011, estate 2011 sulla, come è successo qui a voi, sull'Italia comincia ad addensarsi una nube, che era una nube di credibilità. Credibilità. Cosa vuol dire? L'Italia è un paese fortemente indebitato, perché si sono sempre fatte delle politiche dicendo vabbè, adesso non le faremo, emettiamo debito, facciamo debito e poi lo ripagheremo. Debito va sempre su di loro, perché il debito è sempre là che va a finire. Vuol dire non avere il coraggio di dire guardate, questi sono i servizi che io vi do, queste sono le tasse che dovete pagare per avere questi servizi. Quindi si dice sempre io vi do questi servizi, magari malamente, però vi faccio pagare meno tasse. E quindi vuol dire che c'è un disavanzo e che questo disavanzo si accumula e diventa un debito che cresce, se ogni anno spendi un po' più di quanto incassi sotto forma di tasse. Quindi noi abbiamo un debito molto grande. E questo debito molto grande a un certo punto comincia a essere un debito che la gente in giro per il mondo non voleva più tanto. Gli suona qualcosa all'orecchio di quello che è successo in questi giorni sui nostri, sulla vendita dei nostri titoli che non sono stati richiesti come il governo sperava, perché appunto c'è un po' di, aspettiamo a vedere, un po' di difetto di credibilità del nostro debito. Bene, in quelle circostanze la credibilità era veramente ai livelli più bassi e viene fuori quell'indicatore che nessuno aveva mai sentito prima, ma che diventa un nostro compagno come la tazzina del caffè. Infatti si comincia a parlarne bevendo la prima tazzina di caffè al mattino, quell'indicatore che si chiama lo spread. Lo spread era sulla bocca di tutti. Vi ricordate? Quanto è lo spread? Prima cosa che due amici che si incontravano, quanto è lo spread? E lo spread, che cos'è lo spread? Lo spread è la differenza di tasso di interesse che lo Stato italiano deve pagare perché qualcuno compri i suoi titoli di debito rispetto a quello che deve pagare il governo tedesco. Il governo tedesco emette dei titoli e paga un interesse, supponiamo, del 2%. Allora, più o meno. Lo Stato italiano, per emettere lo stesso tipo, si tratta di titoli decennali, per emettere lo stesso tipo, non trova nessuno che dice 2% su questo titolo te lo scordo. Quanto vuoi per sottoscrivere il mio titolo? E questo spread saliva, voleva dire che noi dovevamo pagare il 3, il 4, il 5, il 6. Lo spread arrivò a 5,5 punti percentuali, vuol dire che se la Germania pagava 2, noi pagavamo 7,5% di tasso di interesse, che è tantissimo come differenza. Perché si prende la Germania solitamente? Perché la Germania è considerata un paese sicuro. Se prende a prestito quelli che prestano i soldi sanno che li restituirà. E il paese che invece non è considerato tanto sicuro vuol dire: tu vuoi vendermi i tuoi titoli? Guarda, io li compro solo se me li svendi, cioè abbassi molto il prezzo. Quando abbassi il prezzo il tasso di interesse sale. E quindi questo vi è chiaro, no? Se io voglio vendervi, dico: scusate, io ho bisogno di soldi. E voi mi guardate in faccia e dite: ma io non li presto mica. A meno che io qui vi scriva: prometto di restituirti 100 euro e voi dite: va bene, se me lo dai a 50 euro lo prendo, perché se io ne restituisco 100 vuol dire che il tasso di interesse è molto alto, quindi se il prezzo va giù il tasso sale. E i nostri titoli andavano giù di prezzo perché nessuno li voleva più, perché non c'era fiducia nello Stato italiano, mancanza di credibilità. Voi ricorderete, in quell'estate ci furono alcune incresciose scene politiche di nostro Presidente del Consiglio all'estero, la signora Merkel e il Presidente Sarkozy, che facevano sorrisetti quando il nostro Presidente parlava, oppure che si agitava, si attardava a telefonare mentre gli altri erano lì che lo aspettavano per la riunione. Queste cose hanno fatto sorridere molti, però erano un indicatore molto chiaro di una cosa: che noi eravamo in una situazione di grave rischio con un governo in stallo. Grave rischio con un governo in stallo. Cosa vuol dire un governo in stallo? Un governo che non riesce a prendere delle decisioni. In una situazione di grave rischio un governo deve prendere delle decisioni. E lì, nell'agosto, la Banca Centrale Europea, che aveva allora un governatore francese, Trichet, ma un vice governatore italiano, Mario Draghi, scrisse una lettera della BCE, che poi il governo italiano sottoscrisse, che diceva una cosa molto semplice: guardate, io ti compro dei titoli. Comprare dei titoli, come chiunque di voi sa, vuol dire che se ne compro di più il tasso sale, scusate, il prezzo sale, no? Se c'è molta gente che compra, allora prima nessuno le comprava più, il prezzo scendeva, il tasso saliva. Adesso se la Banca Centrale dice: ok, compro io dei titoli italiani, quindi tengo su il prezzo e quindi tengo giù il tasso di interesse, ti aiuto, ti do una mano, però io voglio che tu faccia una cosa, devi fare le riforme. Ne indicavano 7, mi pare, tra cui privatizzazioni, modifica della giustizia civile, eccetera, e le prime due erano la riforma delle pensioni e la riforma del mercato del lavoro. Questo era nell'agosto. Il governo però era ancora in una situazione di stallo, questo è tutto scritto, qualcuno parla di complotto. Io non lo credo. Voglio dire che se siamo nell'Europa, l'Europa ha tanti difetti, ma noi siamo nell'Europa e io spero, prego Dio, che noi continuiamo a mantenere la nostra posizione nell'Europa. Adesso più nessuno lo dice, ma abbandonare l'Europa per noi sarebbe un suicidio. Questa è la mia ferma convinzione. In ogni caso, che cosa succede? Fa troppo caldo. In ogni caso, cosa succede? Che in Europa si guardava con grande preoccupazione l'Italia, perché l'Italia è un paese importante in Europa, è un paese fondatore, è un paese grande, è un paese che ha ancora un settore manifatturiero importante. Quindi guardare all'Italia come se si comporta in maniera come un partner che si comporta in maniera molto bizzarra è fonte di preoccupazione. Che queste preoccupazioni fossero espresse in modo aperto era chiarissimo. D'altronde, cosa succede in questi giorni? Gli europei esprimono preoccupazioni in modo aperto. Però il governo non aveva la forza politica di prendere decisioni e quindi a un certo punto, di fronte al rischio grave di una crisi finanziaria, che non è una roba che sta lassù in una nuvoletta, è una roba che tocca tutti noi, tutti i nostri risparmi, che vuol dire in qualche modo una forma di tassazione, perché i valori poi cadono, valgono molto più. E per di più vuol dire che non hai i soldi per pagare i normali servizi dello Stato. Allora il Presidente della Repubblica in quella circostanza chiese ai due partiti di maggioranza se volevano andare in elezione oppure se volevano, se accettavano l'idea di un governo tecnico che facesse le cose richieste dalla lettera della BCE. E i due partiti dissero va bene, governo tecnico. E infatti all'inizio erano baci a bracci, io che non conoscevo nessuno lì, ero sempre appunto calorosamente salutata. Però ci chiedevano di essere, di fare delle cose che erano scritte là, e quindi erano delle cose impopolari che il governo cercò di fare e fece bene o male, questo è giudicato dagli altri, ma comunque il governo le decisioni prese, e le prese a grande maggioranza del Parlamento, perché il Parlamento, nel Parlamento formato da una maggioranza costituita da due partiti che si erano fatti delle lotte cruente nei 20 anni precedenti, che sono il Partito Democratico, a caldo, Partito Democratico e la la Forza Italia, questi due partiti appoggiavano il nostro governo e all'inizio ci hanno molto appoggiato. Lì è venuto fuori, da un lato è il mio rammarico grande, dall'altra è un po', se volete, il convincimento che il paese non era pronto e non era disponibile a cambiare strada. Quello che noi abbiamo fatto è un insieme di misure che comportavano dei sacrifici. Su questo non ci piove. Noi non abbiamo aumentato le pensioni, aumentato la spesa pubblica, no. Abbiamo aumentato la tassazione, abbiamo aumentato l'età pensionabile, abbiamo anche chiesto, ridotto un po' le pensioni attraverso il blocco dell'indicizzazione, il contributo di solidarietà e così via. Questo l'abbiamo fatto. Che cosa, adesso vi dico perché io parlo per me, quello che io pensavo quando ho accettato di fare il ministro, e vi posso dire che a me la richiesta è arrivata 9:30 di sera del 15 novembre 2011, con la voce gentile o freddina del presidente incaricato Mario Monti, che io conoscevo perché era stato anni prima collega nella nostra università e che io avevo invitato qualche volta a Torino a parlare di Europa quando lui era commissario. Ebbene, Mario Monti mi dice: tu sai perché ti chiamo? E voi cosa gli avreste detto? Io gli dissi: perché vuoi che ti faccia i miei auguri? E lui rispose: no, voglio molto di più, vorrei che tu facessi il mio ministro del lavoro. E io cominciai a tremare, non sto dicendo, cioè è proprio vero, cominciai a tremare fisicamente. E poi risposi: tu sai che io non posso darti una risposta senza parlarne con mio marito. Istintivamente voleva dire: ma dov'è il mio appoggio? E il mio appoggio non c'era, che perché stava arrivando da Milano in treno, e lui mi ha detto: confido che dirai di sì, ma se mi dici di no lo devi fare entro le 11 di sera. Questo è il tempo. Mio marito arrivò, ne parlammo in maniera un po' difficile, agitata, senza riuscire a mettere insieme ovviamente tutti i pezzi del puzzle, perché era qualcosa a cui io non avevo minimamente pensato. E poi lui mi disse questa frase: vorrei dirti di no ma non posso. La mattina dopo da Roma nessuno mi chiamava e io chiamai Mario Monti, gli dissi va bene, però poi la mattina dopo non succedeva niente. E a un certo punto qualche giornale aveva scritto che forse che io ero una possibile ministro o ministra del lavoro, io preferisco ministro, In ogni caso cominciarono ad arrivare telefonate, però non arrivava quella da Roma. E io mi metto davanti alla televisione, mi ero cambiata, sperando che Mario Monti, che era salito al colle, uscisse a dire la lista ai ministri. A un certo punto, siccome non ce la facevo più, gli scrivo un messaggio confermato, punto interrogativo. Sua risposta, confermato, punto esclamativo. Questa è stata la comunicazione. Io allora ho preso un taxi, ho preso un aereo, sono arrivata a Roma, abbiamo giurato tutto questo. Cioè, io stavo a Torino, sto ancora a Torino, quindi anche l'aereo non è che ce l'hai subito, io sono arrivata, c'è stato subito il giuramento, subito dopo Consiglio dei Ministri, subito dopo Mario Monti diede i compiti a ciascuno, a me disse: Elsa, la riforma delle pensioni è la prima cosa. E io dissi: quanto tempo ho? E la risposta fu 2 settimane, massimo 20 giorni. E non lo disse perché pensava che io fossi Superman, ma lo disse perché quelle giornate, credetemi, erano veramente tragiche, ma tragiche per il paese, tragiche perché quando tu non hai la possibilità di emettere moneta, aperta parentesi, non la vogliamo riprendere noi, perché quella del tornare ad avere una moneta nostra è una strada fallimentare, quindi ci teniamo l'euro. Credetemi che è molto meglio, chiusa la parentesi, ma quando tu devi dipendere dai soldi che entrano per pagare gli stipendi loro, gli stipendi degli insegnanti, gli stipendi dei medici, di tutti coloro che lavorano negli enti pubblici nazionali e locali per i servizi dati alla popolazione, e devi anche pagare gli interessi sul debito pubblico, perché quando c'è qualcuno aspetta che tu gli paghi gli interessi, bene. Quando ti mancano i soldi, e lì il messaggio che noi dovevamo dare era di questo tipo: l'Italia sta imboccando una strada nuova, l'Italia è disposta a fare delle riforme senza dire le facciamo adesso, le approviamo, ma poi andranno in vigore tra 20 anni. Non potevamo concederci il lusso di una lenta applicazione delle riforme, bisognava che queste riforme entrassero in vigore subito, e quindi quello fu il cosiddetto decreto Salva Italia, che sapete aveva la riforma delle pensioni, l'inasprimento dell'IMU, imposta sulla casa, che fu anche poi considerato un grave errore del governo, però quando tu devi dire l'Italia sta imboccando una strada nuova, è difficile dire sì, la stiamo imboccando, ma arriverà, faremo, ci sarà crescita, sono tutte le cose che dicono in questi giorni, ci sarà crescita, ci sarà lavoro, vedrete che tutto andrà meglio e li convinceremo. Questo non era. E allora il mio rammarico è questo, poi arrivo alle domande sue, ma le faccio molto in fretta. Il mio rammarico è questo, che io ci avevo creduto a questo desiderio del paese di mettersi alle spalle sicuramente anche una crisi finanziaria, diciamo molto probabile, ma anche 20 anni di politica alquanto sterile, e credo che il giudizio sia positivo, cioè sia sostanzialmente un buon giudizio, in cui in Italia ci si è contrapposti tra berlusconiani da una parte e anti-berlusconiani dall'altra, in modo molto sterile, perché Berlusconi è ancora qua e adesso quasi quasi lo rimpiangiamo tutti, e dall'altra parte il PD non ha saputo alzare lo sguardo e dire: sapete che cosa? A me non interessa più discutere di Berlusconi, io voglio discutere del paese, voglio capire dove il paese sta andando, voglio capire quale futuro diamo ai nostri giovani, voglio capire qual è il nostro posto in Europa, di queste cose, non sempre soltanto con questo io non assolvo e non condanno nessuno, è un giudizio politico, nessuno può guardare ai 20 anni di questo periodo di grave contrasto tra da una parte i berlusconiani e dall'altra il PD come un periodo di costruzione. Se ci pensate, il tentativo di costruire qualcosa di diverso lo fece Romano Prodi, ma non gli riuscì, non gli è riuscito neanche Romano Prodi. E quindi è difficile. Allora, quello che io voglio dire è che subito dopo, quella che avrebbe potuto essere una storia positiva, cioè di un paese che fa dei sacrifici, perché allora li hanno fatti gli italiani, per imboccare una strada nuova, avrebbe richiesto una politica che dicesse al governo tecnico: ok, voi adesso siete arrivati, avete fatto il lavoro, l'avete pure fatto male, ci sta anche che dicessero l'avete fatto male, ci stanno meno gli insulti, ci sta meno la strumentalizzazione, ma pazienza. Tornate ai vostri posti, ai vostri lavori, adesso ci riprendiamo noi la scena, perché ve lo dico in modo chiaro, i governi devono essere politici. Io che ho fatto parte di un governo tecnico, dico che il governo tecnico è solo l'eccezione estrema. Il governo deve essere un governo eletto dai cittadini, non direttamente presidente, stiamo nella Costituzione nostra, ma il governo deve essere un governo politico. E se un governo è politico, si assume le responsabilità. Noi abbiamo avuto dei governi politici e le responsabilità non se le sono volute prendere. Dopodiché, invece di prendere il lavoro altrui e dire adesso lo miglioriamo, adesso arriviamo noi e lo miglioriamo, e no, invece devi cominciare, come dire, la strumentalizzazione per far nascere che cosa? Risentimento, divisione, incattivimento, perché pensate alle cose che diceva Grillo. Grillo diceva, e